Luca Fernando.
Grazie per questa dolcissima e forte accoglienza, grazie per la vostra presenza, è certamente per me una gioia essere a casa. Voglio ringraziare il sindaco, voglio ringraziare il presidente della comunità montana, tutti gli amici che insieme con me condividono un impegno di valori che poi anche un impegno di politica, e dire che è una gioia essere a casa in Abruzzo, e devo questa gioia al dono del vostro invito. Ed è anche una gioia per me essere nato a Palermo, ma è una gioia che devo al dono dei miei genitori. Non ho scelto io di nascere a Palermo, ma vi ringrazio di aver scelto di farmi nascere a Palermo. Una gioia che ho ricevuto dai miei genitori, una gioia che però in qualche modo riesco a vivere in maniera completa, perché due cose i miei genitori mi hanno donato. C'è un grande musicista tedesco, ceco, che quando intervistato viene richiesto di quale sia il dono più grande che abbia avuto nella vita, lui risponde: il più grande dono che ho avuto nella mia vita è il dono che ho ricevuto dai miei genitori. I miei genitori mi hanno regalato le radici e le ali. Io credo che se hai soltanto le radici e non hai le ali rischi di morire soffocato. Se hai soltanto le ali e non hai le radici rischi di essere un bellissimo aquilone che non riesce a posarsi da nessuna parte. Allora io sono felice di essere a casa, di essere in Abruzzo, sono felice di essere palermitano, ma voglio parlarvi di Duisburg e di Luino. Voglio parlarvi di Duisburg, per agosto del 2007, nel cuore della Germania, e voglio parlarvi di Duino, nel cuore della Brianza. Perché se non riusciamo a parlare di Duino e di Duisburg, rischiamo di morire soffocati dalle nostre radici e di non comprendere come il fenomeno del quale qui siamo chiamati a parlare, la qualità della vita, e come le illegalità, le mafie compromette la qualità della vita, rischiamo di non essere capaci di comunicare. Allora io voglio cominciare in qualche modo pensando a Duisburg e pensando a Duino, su cui poi torneremo sicuramente. Voglio provare a raccontarvi alcune storie. Noi normalmente comunichiamo con le parole. Le parole sono tutte uguali, sono tutte perfette, sono tutte morte. Amore, odio. Ma odio è molto meglio che amore. Così musicale, odio, odio. Mafia, legalità. Ma mafia è molto meglio di legalità. Così fonda, così musicale, mafia. Come parola è molto meglio. Ma provate a raccontare una storia di amore e provate a raccontare una storia di odio, tutti capiscono la differenza che c'è tra l'amore e l'odio. Provate a raccontare una storia di mafia e una storia di legalità, tutti capiscono la differenza che c'è tra vivere nella legalità e vivere nella mafia e con la mafia. Io voglio raccontare la storia di tre persone che si chiamano tutti e tre Vito. Uno si chiamava Vito Ciancimino. Io sono stato sindaco di Palermo. Prima di me moltissimi, quasi tutti i sindaci erano amici dei boss mafiosi, del resto onesto. Ce n'è stato uno che non era amico dei boss mafiosi, era lui il boss mafioso, e si chiamava Vito Ciancimino. E ancora oggi stiamo a discutere se c'era un patto tra lo Stato e la mafia. Ma di cosa stiamo parlando? Il patto se lo faceva con se stesso. Poi è chiaro che per completare il patto aveva bisogno di qualcuno. E stiamo ancora a inseguire la grafia di Ciancimino che stabilisce le condizioni del patto. Io sono preoccupato quando vengono fuori queste cosiddette prove, perché ho paura che facciamo la fine del bacio di Andreotti con Riina, che paradossalmente è diventato un boomerang. Cioè, il patto c'era talmente veramente, bisognerebbe forse chiederlo a qualche ministro dell'interno del tempo, forse parlando in arrivo bisognerebbe chiederlo al prefetto Parisi per capire se e come chi fece quel patto. Ma il patto c'era, perché in una realtà come quella italiana capita anche l'avventura di avere un sindaco che al tempo stesso il sindaco è il capo mafia, o comunque un capo mafia. Poi c'è un secondo Vito, si chiama Vito Rizzuto, è stato ucciso recentemente a Montreal, sì, nel Quebec, in un Canada, un paese vecchio. Era il capo della mafia del Canada, del Nord America, ricchissimo. Il nipote, quando morì qualche anno fa, venne seppellito con una bara tutta d'oro massiccio. Però, perché cito questo caso? Perché non soltanto c'è un rapporto fra lo Stato e la mafia, ma c'è anche da sfatare una leggenda. Le mafie nascono nei paesi caldi e ingrassano in quelli freddi. Se noi non capiamo che le mafie che nascono nei paesi caldi ingrassano nei paesi freddi, non abbiamo capito niente. Ma voi pensate che la dimensione economica degli interessi di mafia, camorra e 'ndrangheta possa continuare ad realizzarsi su un ettaro di terreno olivo andato o piuttosto su un pezzo di terreno a grano non più coltivato? La realtà vera è che le mafie vanno lì dove c'è il denaro. E se qualcuno dice qui la mafia non c'è, questo è un invito ufficiale alla mafia a recarsi subito in quella città. Se il sindaco di Hamburgo dice, ricordo quando il sindaco di Hamburgo a me diceva qui la mafia non c'è, io dicevo stai attento, perché da qualche giorno se la mafia lo viene a sapere si presenta subito, perché la mafia ha bisogno che qualcuno dica che non c'è, perché ha bisogno di silenzio, ha bisogno di buio ed è scottata dalle troppe luci, dal troppo rumore che c'è in luoghi di suo tradizionale insediamento. E allora paesi caldi, paesi freddi, Duino, spiegato a Bossi che chiami i suoi consiglieri comunali che stavano al governo col Popolo della Libertà a Duino, nel cuore della Brianza, in un comune che si è stato costretto a registrare la dimissione dei consiglieri perché c'era un'infiltrazione da 'ndrangheta appena 15 giorni fa. Saviano ha detto una cosa contestatissima, ha detto una verità ovvia, no, ovvia, che la mafia entra nelle zone lontane dal suo tradizionale insediamento. Provate a chiedere a migliaia e migliaia di piccoli imprenditori della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, provate a chiedere come vanno le loro aziende. Guardate, io mi sono trovato di fronte ad una serie di imprenditori che mi hanno detto: sa professore, a me le cose andavano male, poi ho trovato un socio e adesso la mia azienda ha superato i problemi dei rapporti con le banche, mi ha dato un poco di liquidità e stiamo prendendo un po' di respiro. E io, che come è noto sono razzista, nel senso che sono ovviamente conte siciliani, domandavo: niente che il socio è siciliano? E come fa a saperlo? Qualche volta ho sbagliato, era calabrese, e qualche volta era napoletano. Ma com'è possibile che sono tutti siciliani, calabresi e napoletani questi munifici soci? Così la mafia entra in regioni dove non c'è la tradizione del pizzo. Perché se voi andate a chiedere il pizzo a qualcuno nella campagna veneta piuttosto che nella campagna lombarda, forse corre il rischio che chiami il carabiniere o la polizia. Ma se gli dite che lui ha difficoltà con le banche e lui sottoscrive un 10% del capitale, di finanzia sostanzialmente, è chiaro che poi dopo è l'anticamera, perché quell'azienda cambi di proprietà. Sono tutte operazioni legittime, ma sono esattamente le operazioni con le quali il sistema finanziario mafioso entra nelle regioni non tradizionalmente di insediamento criminale mafioso. La terza storia riguarda quella di Vito, in terzo Vito, di Vito Nicotri. Io vi assicuro che quando ho letto sul giornale che esisteva un certo signor Vito Nicotri, ho detto, ma chi è? Beh, c'è un certo signor Vito Nicotri che nel mese di settembre ha visto sequestrato il suo patrimonio di 1.500.000.000 di euro, 3.000 miliardi di vecchie lire, un oscuro imprenditore in provincia di Trapani che si è fatto una fortuna con l'eolico e con il fotovoltaico, alla faccia della mafia rimasta nelle stalle di Corleone. C'è che si è fatto un patrimonio spaventoso con le nuove tecnologie, quindi la mafia che va nei paesi freddi, la mafia che sta dentro lo Stato e la mafia che investe nelle nuove, nei nuovi affari, nei nuovi investimenti. Questa è questa nuova di Matteo Messina Denaro. Vi assicuro, io conosco un po' la Sicilia, non ho mai sentito parlare di questo signore. 1.500.000.000 di euro. Ovviamente sono in piccola parte investiti in Sicilia, mi sembra fin troppo evidente. Ora io credo che sia esattamente da queste tre storie che ho provato a raccontare che viene fuori il processo evolutivo del fenomeno mafioso. Gli stessi tradizionali capi mafia hanno subito una corruzione. Poi pensate, Totò Riina veniva chiamato Uverru, il maiale. Non i suoi nemici, i suoi seguaci, come forma di rispetto, chiamarono il capo dei capi il maiale. Poi si è passati da Riina il maiale a Provenzano Cutatturi, il trattore, che aveva questa capacità di distruggere tutto. Sapete come si chiamava dopo il maiale, dopo il trattore, lo piccolo, l'altro capomafia? Si chiamava Rolex. Capite l'evoluzione della specie? Da maiale a trattore a Rolex. Perché la dimensione finanziaria di questi personaggi non può rimanere confinata in una stalla di Corleone e deve vivere una dimensione globale. Quando nel Ferragosto del 2007, nella notte di Ferragosto, un comando uccise 5 persone nel cuore di Duisburg, colpendo con grande sicurezza e allontanandosi indisturbati, e per 2 anni la BKA, la Bundeskriminalamt e la polizia italiana vagavano nel buio per scoprire chi era stato a commettere questo delitto posto in essere con una straordinaria, moderna professionalità criminale. Sembrava un'operazione fatta da un comando che ricorda, se mi consentite, le Brigate Rosse o la Baader-Meinhof. Colpivano e fuggivano, con grande precisione, con grande modernità. E i tedeschi sono rimasti sconvolti quando hanno visto un comando così professionalmente moderno accostato alle rocce e alle stalle di San Luca in Calabria. Che cosa ci azzecca, direbbe qualcuno che noi conosciamo, questo comando così professionale, così moderno, con le stalle e l'ambiente arcaico di San Luca in Calabria? Non sono due mondi diversi, sono due facce della stessa identica realtà. E se in Germania un comando criminale uccide con questa moderna professionalità, prima di aver ucciso e dopo aver ucciso, con la stessa moderna professionalità opera nelle banche e nelle poste della Germania. Mi ricorda tanto quello che è accaduto l'11 settembre del 2001. L'11 settembre del 2001 un comando ha abbattuto con degli aerei due grattacieli a New York. Coloro che guidavano questo comando e guidavano l'aereo meriterebbero la laurea honoris causa in ingegneria aeronautica e ingegneria edile. Una straordinaria, moderna professionalità criminale che riesce a colpire due grattacieli nel cuore di New York e a farli crollare per intero. Che cosa c'entrano questi moderni criminali così professionali come un vecchio signore con la barba che passeggia appoggiandosi a un bastone nelle montagne dell'Afghanistan. Non sono due realtà, sono due facce della stessa identica realtà, che ha una dimensione terribilmente locale quando sta in Sicilia, che ha una dimensione terribilmente locale quando sta a Casal di Principe piuttosto che a San Luca in Calabria, ma che quando vive una dimensione globale parla il linguaggio del mondo, le tecniche finanziarie del mondo, e sta in questo rapporto locale globale di questi criminali, la loro forza e il loro pericolo. Come ci si difende da questi criminali? Certamente chiamando la polizia, certamente chiamando i carabinieri, certamente sostenendo il lavoro dei magistrati, ma non basta, non basta, perché le mafie non sono normali criminali, chiedo scusa per la parola normale, insomma. Le mafie sono sistemi di potere, sono sistemi di potere culturale, sistemi di potere economico, sistemi di potere politico, sistemi di potere religioso, dimenticato, sistemi di potere criminale, stavo dimenticando, che sono anche criminali. Il sogno del mafioso non è di uccidere, il sogno del mafioso è di non essere mai costretto a uccidere. I capi mafia non sono serial killer. Guardate, nel 2006 ho chiamato il capo della polizia, che conosco perché lui era questore di Palermo quando io ero sindaco di Palermo, e dico: Antonio Manganelli, complimenti. Lui mi dice: complimenti perché? Perché abbiamo arrestato Provenzano. Ah, dimenticavo, certo, complimenti perché avete arrestato Provenzano, ma soprattutto complimenti perché finalmente nelle campagne di Corleone rubano nelle casse. Per 27 anni Corleone era statisticamente il posto più sicuro al mondo, perché c'era il controllo assoluto dei capi mafia. 7 banche a Corleone, e mai una rapina, non è normale, non è normale. Mai uno scippo, mai un furto allo scasso. Oggi vi posso assicurare che a Corleone rubano, finalmente. Perché per 27 anni a Corleone neanche i ladri erano liberi di rubare. Vogliamo renderci conto che stiamo parlando di un sistema di potere, e come lo sconfigge il sistema di potere? Lo sconfigge evidentemente costruendo un sistema alternativo di valori. E cominciando con affermare con molta forza l'identità. L'identità è il primo dei diritti umani, il mio primo diritto è di essere quello che sono o quello che decido di essere. Che cosa fa la mafia? Trasforma l'identità in appartenenza. 20 anni fa, 15 anni fa, ai tempi della rete, io giravo l'Italia e andavo nelle regioni del nord Italia e dicevo: guardate, esistono due Italie. C'è un'Italia nella quale quando chiedi riconoscimento di un diritto o chiedi ascolto per un bisogno, ed era il nord Italia, ti viene chiesto chi sei, che cosa sai fare. Poi c'è un'altra parte dell'Italia, che era appunto la mia Sicilia, il sud Italia, in cui non ti veniva chiesto chi sei, che cosa sai, che cosa sai fare, ma quando chiedevi un diritto, ascolto o un bisogno, ti veniva chiesto a chi appartieni, con la conseguenza che se la tua appartenenza era forte potevi essere un farabutto, facevi carriera; se la tua appartenenza era debole potevi essere Einstein, veniva sacrato. E quando dicevo queste cose a Milano, a Torino, a Venezia, mi applaudivano, mi hanno pure eletto al Parlamento Nazionale. Ma come si applaude e si vota uno che viene da un paese caldo e parla di una malattia tropicale che non attecchisce nei paesi freddi? O come quando viene un medico senza frontiere e dice: le condizioni della sanità nel Niger. Lo applaudiamo, lo sosteniamo, ma sta parlando di un altro mondo. Oggi, quello che un vizio siciliano e meridionale, che in tanti e tanti anni abbiamo combattuto, è diventato cultura nazionale. Cultura nazionale oggi. Oggi a chi appartiene te lo chiedono a Palermo e a Milano. Come vedete non ho ancora parlato di Berlusconi,
C'è il tema di fondo, lui ha avuto il grande merito,
tra virgolette,
di contribuire a trasformare un vizio siciliano in una cultura nazionale.
E noi sentiamo mortificati, perché abbiamo combattuto per anni e in tanti per impedire che questo fosse la cultura dominante nel sud dell'Italia. A essere onesti, anche nel nord Italia c'era la cultura dell'appartenenza. Ma erano le isole, la massoneria, delle curie e del partito comunista. Ma erano isole, nel senso che soltanto ai livelli alti delle scelte ti veniva chiesto a chi appartenevi. Cioè, se volevi fare il direttore generale di IOR, dove fosse appartenere. Se dovevi fare il presidente di una banca di Arezzo, dove fosse appartenere. E se dovevi fare un presidente delegato della Lega Cooperativa, dove fosse appartenere. Ma il 98-99% degli italiani viveva senza mai incontrarsi con la domanda a chi appartieni. Oggi la domanda a chi appartiene viene fatta a tutti ed è diventata cultura nazionale. La mafia vive di cultura di appartenenza. La cultura dell'appartenenza è il fondamento della cultura mafiosa. Il mafioso non valuta in base ai comportamenti, il mafioso guarda in base ai sentimenti. Voi non sentirete mai dire ad un mafioso che uccide qualcuno perché ha sbagliato, uccide perché non è più amico. Cioè un popolo che privilegia i sentimenti sui comportamenti è un popolo disponibile e pronto a far crescere la mafia. Secondo passaggio: la mafia vive di perversione identitaria, quindi onore, famiglia, amicizia diventano il fondamento culturale pervertito, per cui l'onore diventa vergogna, la famiglia diventa clan, l'amicizia diventa complicità criminale, e uccidono in nome di questi vecchi valori locali, locali, poi veniamo a quelli globali, locali, che sono lo strumento che loro hanno per avere il consenso delle persone, dei cittadini. Poi abbiamo la comunità. Tutti noi abbiamo bisogno di una dimensione comunitaria della vita. La mafia distrugge la dimensione comunitaria della vita e oggi in Italia l'individualismo dilagante fa sì che le uniche comunità che funzionano sono le casse e le mafie. E non esistono le comunità normali. Noi abbiamo distrutto la dimensione comunitaria della vita. Viviamo in un paese dove esistono i parroci senza comunità parrocchiale, gli accademici senza accademia, i politici senza partito, i sindacalisti senza sindacato, abbiamo familiari senza famiglia, cioè la disperante condizione di individualismo. La disperante condizione di individualismo fa sì che l'unica sicurezza comunitaria rischiano di ardere le caste o le mafie. Un terzo passaggio culturale, il tempo. Noi abbiamo distrutto la dimensione del tempo. Non c'è rispetto del tempo nella cultura del nostro paese. Sto parlando di mafia, anche se non si tratta. Non c'è cultura del tempo. Noi viviamo di eterno presente. Di eterno presente, senza memoria del passato né speranza di futuro. Quando vivi di eterno presente, quando non hai il rispetto del passato e la speranza del futuro, è evidente che una piccola sconfitta diventa la morte. E una piccola vittoria diventa il trionfo. E pur di non morire, e pur di trionfare, diventa incoerente, come si dice dalle mie parti, ma piena di cannavazzo, cioè ti consegni al vincitore. Se hai invece memoria del passato e speranza del futuro, è evidente che la sconfitta di oggi l'accetti perché pensi che possa essere la premessa della vittoria di domani, e non rinunci alle tue idee. Questa idea ossessiva di pensare sempre alle prossime elezioni, voglio dire con molta franchezza, il limite di chi si oppone a Berlusconi in questo momento è che sembra pensare soltanto alle prossime elezioni. Diceva un grande politico, diceva: il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista pensa alle prossime generazioni. Non vinceremo mai le prossime elezioni.
se pensiamo soltanto a vincere lo sfregio.
Ecco perché con questo gruppo di pazzi che vive la rettitudine, che si incontra periodicamente, l'ultima volta qualche giorno fa in Umbria, abbiamo deciso di fare il museo della rete, e quindi per ricordare la nostra esperienza, raccogliendo tutto questo materiale straordinario che c'è in tutto il mondo, e abbiamo deciso di proporre al Paese un programma di governo per il 2018. Chiaro? 2018. Dando per scontato che questo arriva al 2013 e poi ci saranno ancora altre elezioni. Il limite di chi si oppone a Berlusconi è che gioca la sua stessa partita, la partita dell'eterno presente. Io non ho nessuna simpatia particolare per i rapinatori, ma francamente, tra un rapinatore e uno scippatore, meglio il rapinatore. Ha un progetto. Ha un progetto. Stabilisce cosa fare oggi, cosa fare domani, cosa fare dopodomani. Siamo ridotti a un popolo di scippatori. A chiappe fuggia, a chiappe fuggia, a chiappe fuggia. A me che mi viene, ora qua. Aspetta, calma. Subisce adesso un danno e domani vedrai che le cose cambieranno. Cioè no, a me che mi viene, ora. La logica dell'eterno presente è esattamente la logica berlusconiana. Che puoi sconfiggere questa idea ossessiva, dobbiamo allearci tutti comunque per vincere le elezioni. Non vorrei essere ben preso, io non ho la vocazione a perdere. Ma voglio dire, il messaggio, io, a me hanno insegnato che c'è un solo modo per vincere, non avere paura di perdere. Chiaro? Perché se hai paura di perdere, hai già perso. C'è una persona, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt è stato sconfitto in 28 competizioni elettorali. 28. Compreso il condominio e il circolo del tennis. 28 sono stati, eh? Ha perso 28 volte le elezioni. Ed è Franklin Delano Roosevelt. Io forse arriverò a 20. Se arriva a 28 mi dispiace per voi, eh? Avete di fronte il nuovo Roosevelt. Che cosa voglio dire? Ma dove sta scritto? Ma dove sta scritto che è importante vincere le elezioni? Noi viviamo in un paese nel quale chi perde le elezioni il giorno dopo si sente orfano del governo e cerca in tutti i modi, con l'inciuscio e in mille maniere, di restare ancora nel giro. Ma nell'Emilia Romagna, in Toscana, nell'Umbria, nelle Marche, i leader democristiani condannati a stare all'opposizione non pensavano di svolgere un ruolo significativo? E i segretari del Partito Comunista Italiano, che in Italia erano condannati per ragioni internazionali, adesso l'opposizione, sentivano meno matti. Berlinguer pensava di non svolgere un ruolo politico perché era opposizione. Togliatti pensava di non svolgere un ruolo politico perché era opposizione, ma neanche per sogno. Perché c'era una dimensione della politica che prescinde dal fatto che sei maggioranza o opposizione, perché tu puoi incidere anche restando in opposizione, a una condizione evidentemente, che non ti metti d'accordo con chi vince il giorno dopo che sono fatte le elezioni, perché a questo punto evidentemente fra originale e fotocopia si sceglie sempre l'originale, si sceglie sempre l'originale. Tutte queste cose sono aspetti culturali che aiutano la mafia, ma ce n'è uno ed è l'ultimo che volevo citare di questo elenco, ed è il conflitto di interessi. Il conflitto di interessi è la nuova tangente del terzo millennio. Ma c'è qualcuno di voi che pensa che ancora oggi si corrompe un pubblico funzionario con la valigetta e con i soldi? Ma siamo seri. Siamo nel terzo millennio. Sì, forse c'è ancora qualcuno che non ha capito, il mondo è cambiato, che si fa trovare con una busta con 3.000 euro sopra il motorino a Milano. Ma insomma, parliamo di cose veramente da ridere. Da ridere, che esistono ancora, non vorrei essere frainteso. Ma la nuova tangente del terzo millennio si chiama conflitto di interessi. Conflitto di interessi. Io posso giurare che Balducci non si è preso la tangente, va bene così? Non si è preso la tangente. Balducci, famoso Balducci, coinvolto in tutte le inchieste, persone civili. Ma sapete perché giuro che posso giurare, non giuro, posso giurare, che non si è preso la tangente, che cosa scuola si è pure presa, no? Sapete che giuro che non si è preso la tangente. Ma quale tangente?
tangente, ha affidato senza gara l'appalto a suo figlio. Ma che tangente? Cioè il figlio ha pagato di l'appalto, che tangente? E ancora questa cosa vecchia, quando c'è la coincidenza tra il compratore e il venditore, tra il controllore e il controllato, tra lo Stato e il mercato, è un terreno di alimentazione della illegalità che purtroppo non è penalmente perseguibile. Perché quando si doveva approvare la legge sul conflitto di interessi, diciamo giù tutti, né il centrodestra né il centrosinistra l'hanno approvata. Tant'è che qualcuno sussurra il dubbio che forse non si approvò neanche quando c'era il centrosinistra, perché hai visto mai i tacchini organizzare il cerone di San Silvestro? E allora ci vogliamo rendere conto che l'anomalia italiana non sono le tangenti, che bisogna combattere, ce l'ha creato, ma l'anomalia italiana rispetto a Berlino o a Parigi è il conflitto di interessi, la coincidenza fra Stato e mercato, tra controllore e controllato. Io che faccio l'imprenditore e ho una clinica privata, come faccio a vincere la concorrenza se la mia clinica privata concorrente appartiene a un politico da cui dipende la convenzione con la regione? E io che ho un albergo, come faccio a vincere la concorrenza se il mio concorrente che ha un albergo è anche il politico o il marito del politico o la moglie del politico da cui dipende il contributo all'albergo? E io che faccio l'imprenditore di beni e servizi, come faccio a vincere la concorrenza se il mio concorrente è il politico dal quale dipende l'appalto? Molti anni fa venne chiesto a un politico: ma lei, onorevole, ci dica, occorre più Stato o più mercato? Era la domanda che si faceva: se ci voleva più Stato, ed è di sinistra, ci voleva più mercato, ed è di destra. Questo giornalista, questo politico rispose: occorre più Stato. Il giornalista di sinistra annotava soddisfatto: l'onorevole ha detto, occorre più Stato. Poi l'onorevole aggiunge: occorre più Stato nello Stato. Dopodiché incalza: occorre più mercato. Il giornalista di destra annota soddisfatto: l'onorevole dice che occorre più mercato. L'onorevole si ferma e dice: occorre più mercato nel mercato. Occorre più Stato nello Stato, più mercato nel mercato, meno Stato nel mercato e meno mercato nello Stato. Che cos'è l'Italia se non questo? Che cos'è l'Italia se non questo? La confusione tra lo Stato e il mercato, che distrugge le regole di un mercato, che rende indifferente il merito delle scelte e che privilegia la logica della appartenenza. Dopodiché, se io fossi un boss mafioso, se fossi un boss mafioso di quelli vecchio stile, vorrei avere un politico come Cuffaro come riferimento, giusto? Ti abbraccia, bacia tutti, eccetera. Ma se fossi un mafioso di nuovo stile, io vorrei avere un governo come il governo Berlusconi. Perché quando il governo Berlusconi, non sto dicendo che il governo Berlusconi, questo lo accetteranno i giudici, qualcuno dei componenti del governo ha commesso reati di mafia, questo a me non interessa. Io so che la nuova mafia ha bisogno di qualcuno che dica che in nome degli affari può essere necessario convivere con la mafia. Basta questo. La mafia non ha bisogno di qualcuno che va a sparare. La mafia non ha bisogno di un politico che fa il palo. Se li procura diversamente quelli che fanno il palo e quelli che sparano. La mafia ha bisogno che ci sia la diffusione della cultura dell'impunità. Quando noi ci accaniamo per discutere dove sta il patto fra Stato e mafia, io sono pronto e potrò perché a scommettere che quel patto c'era, anzi addirittura non c'era neanche bisogno di fare il patto, perché c'era l'identificazione soggettiva di alcuni personaggi che stavano dentro e fuori il sistema. Ma quando si parla di questo argomento, cioè, il tema di fondo è esattamente dato dalla circostanza che il fenomeno criminale mafioso sta dentro l'istituzione, non sta soltanto fuori dall'istituzione. Allora, da questo punto di vista non c'è dubbio che l'impegno di lotta nei confronti di questi fenomeni è anche e soprattutto un impegno di carattere culturale, perché devi togliere il fondamento culturale rispetto all'attività criminale. I migliori alleati della mafia sono le persone oneste e per bene,
che si rifiutano di fare un'analisi della mafia in chiave anche culturale. E che pensano che la mafia sia soltanto un fenomeno criminale che spara. E quando chi si rifiuta di fare un'analisi più profonda è una persona onesta, è ancora più utile alla mafia, perché mette la sua credibilità a disposizione di un disegno criminale mafioso. Queste cose sono le cose presenti in una vecchia mafia che utilizza valori locali, ma c'è anche una nuova mafia, quella che utilizza valori globali, la libertà senza regole, la competizione che diventa monopolio per la cultura di appartenenza, l'accaparamento di risorse al posto dello sviluppo, per cui diventa il messaggio che si manda che bisogna diventare ricchi e non che bisogna essere sviluppati. C'è una differenza abissale in termini culturali fra la ricchezza e lo sviluppo. La ricchezza è quanto hai, lo sviluppo è come usi le cose che hai. Io conosco poveri sviluppati e ricchi sottosviluppati. Conosco poveri sviluppati. Quando andate nelle montagne, nelle campagne, trovate il contadino che ha i fiori sul davanzale, non ha le orchidee, ha i gerani, e che ha le tende alla finestra, non sono tende di seta, sono tende di plastica comprate a metro nei grandi magazzini. C'è un rapporto tra quello che hai e come vivi, si chiama sviluppo. Quando invece non c'è rapporto tra quello che hai e come vivi, siamo sotto sviluppo. Uno svincolo autostradale, segno di ricchezza, costa una barca di soldi, ma lo svincolo autostradale in un posto dove non c'è l'autostrada è segno di ricchezza e sotto sviluppo. Totò Riina, Bernardo Provenzano sono ricchissimi, ma sono sottosviluppati. Non c'è rapporto tra quello che hanno e come vivono. Metto un punto e vado a capo. Il nostro Presidente del Consiglio è ricchissimo, è sottosviluppato. Non c'è rapporto tra quello che hai e come vivi. Guardate, questo è un tema fondamentale che non c'entra il profilo legale. Poi c'è pure qualche volta, ma questo diciamo, parliamo stasera a cena. Il tema è tutto un pianto culturale. E voglio venire alle nuove mafie che utilizzano questi valori. Sapete qual è la fortuna di qualche regione come la Sicilia? Noi siciliani siamo fortunatissimi, perché abbiamo la vecchia e la nuova. Abbiamo la vecchia perché siamo siciliani, abbiamo la nuova perché siamo globali. E la vecchia e la nuova mafia, come è noto, vanno a braccetto, come il cane e il gatto, che è una cosa normalmente che non accade. Noi abbiamo la vecchia mafia, che ha come riferimento culturale e politici, per intenderci, alla Cuffaro, e la nuova mafia, che ha come riferimento culturale politici con Lombardo. Chiaro? Sto parlando di riferimenti culturali. Perché io rivendico il mio diritto di dare giudizi politici a prescindere dall'inchiesta giudiziaria. Io rivendico il mio diritto di parlare bene in termini politici di una persona condannata. Va bene così? Un mio modello di politica si è fatto moltissimi anni di galera. E io rispetto la sentenza che l'ha condannato, ma do un giudizio politico positivo di questo personaggio che si chiama Nelson Mandela. Posso parlare di Nelson Mandela? L'importante è che non si giudica. E qui dentro in questa sala non c'è uno che non abbia, come io, un riferimento in una persona che è stato condannato a 8 mesi di carcere dai civilissimi tribunali britannici. È il nostro modello di vita, si chiama Gandhi. Posso parlare bene di Gandhi? Non posso farlo perché ha sentito la sentenza della ricordazione. È la persona più importante della mia vita, 2000 anni fa. È stato processato e giudiziato penalmente. Si chiama Gesù Cristo. Ora non vorrei che nell'uno pensi di essere Gesù Cristo e pensi di essere Gandhi. Ma voglio dire, io non consegno ai magistrati la selezione della classe dirigente di questo paese, perché noi non possiamo caricare i magistrati del peso della classe dirigente e della selezione, perché i magistrati di poliziotti hanno dei limiti obiettivi, e noi non possiamo, quando Quando un presidente di regione ieri, vi parlo un po' di Sicilia così, è più semplice, quando il presidente di regione di ieri e quello di oggi hanno frequentato e frequentano i capi mafia, a me non mi interessa niente di sapere se hanno commesso un reato oppure no. Io non voglio essere rappresentato da un presidente di regione che si prende la pista con un capo mafia, neanche se parla di musica, è chiaro? Di musica. E quando qualcuno viene incriminato perché frequenta i capi mafia e risponde andando in televisione, sì, è vero, io sono andato a trovare nella sua masseria il capo mafia di notte e mi sono mangiato 8 sigarette, e dice io sono andato a trovare il capo mafia, ma attendo con fiducia l'esito del processo. E cosa attendi? Te devi andare, ma attendi. Io ti auguro di essere assolto, chiaro? Ti auguro di essere assolto, ma non mi puoi rappresentare, perché esiste una dimensione etica che è diversa da quella legale e che è diversa da quella morale. Esiste una dimensione etica che è diversa. Quando si parla di azione morale si fa riferimento a tre cose che sono tra di loro diverse. La questione morale è la morale in senso stretto, la morale come nota individuale, la morale è mia, chiaro? La gestisco io. Io poi posso avere principi morali legati a un cammino di fede, a una tradizione familiare, a una concezione ideologica, a una tradizione etnica, quello che volete. La mia morale individuale, la legge è universale, chiaro? E vale per tutti. E in democrazia trae l'autorevolezza al consenso dei cittadini. Ma che paese è un paese che ha soltanto la morale individuale e la legge universale? I paesi avanzati hanno accanto alla morale e accanto alla legge hanno alcuni principi etici che sono più vincolanti della legge formale. Noi in Italia noi ci vergogniamo perché abbiamo presentato un disegno di legge in Parlamento per stabilire che non possono sedere in Parlamento i condannati per reati gravi. Ci vergogniamo, occorre una legge. In Germania nessun condannato per reato grave siede al Bundestag. In Germania nessuna legge impedisce a un condannato per reato grave di essere candidato ed eletto al Bundestag. Ma in Germania c'è un patto etico tra i partiti che il condannato non lo candidano. E c'è un patto etico, fanno dire agli elettori, che se il condannato si cambia, non lo votano. Non lo votano. Perché c'è un conforme di dire il patto etico dai politici. E il patto etico degli elettori dove sta? Dove sta? Da questo punto di vista è chiaro che noi abbiamo in Italia una grande carenza etica, una grande carenza etica che spiega le ragioni per le quali noi abbiamo il dovere di denunciare anche senza prove. Io so, ma non ho le prove e neanche gli indizi. Io so, diceva Pierpaolo Pasolini, io so perché sono un intellettuale e un cittadino libero. Io so, ma non ho le prove né gli indizi. Io credo che quando la politica dovesse limitarsi soltanto a esprimere giudizi che sono conformi a una sentenza penale passata in giudicato, è la morte della politica. È il governo dei giudici e la fine della democrazia. È esattamente al contrario. Il governo dei giudici è esattamente al contrario. È l'attuale sistema che sta caricando i giudici di un compito che non possono assolvere. Noi non possiamo chiedere ai magistrati di dire se Berlusconi o no può stare al suo posto. Ma c'era bisogno di avere sentenze per cacciare nell'utrio pelli dal Parlamento? Ma c'era bisogno di aspettare che arrivasse il primo grado, il secondo grado, la Cassazione? Voglio parlarvi del mio ultimo incontro con Rocco Pinnici. Io sono stato consigliere giudice di Piersanti Mattarella. Piersanti Mattarella era presidente della regione e venne ucciso l'Epifania del 1980. Io ero giovanissimo, ventenne, non ancora trentenne, ed ero il suo consigliere giuridico perché ero l'unico professore di diritto regionale che c'era in Sicilia. Lui mi disse: non scelgo te no perché ci conosciamo, ma perché sei l'unico, quindi non c'è concorrenza. Vi ringrazio per questa motivazione. Il primo magistrato che mi ha interrogato nella mia vita è stato un sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, che era pensato di turno giorno delle Epifanie d'80, cioè l'ultimo periodo della carrozza. Quello di turno il giorno delle Epifanie dell'80 alla procura di Palermo si chiamava e si chiama Piero Grasso, che mi interrogò come persona informata dei fatti, essendo il consigliere giuridico di Cassati Materia. Io a lui ho detto le cose che poi ho ripetuto evidentemente a verbale, che io non ero convinto che Piersanti Mattarella era stato ucciso dalla mafia, ma che la mafia mai avrebbe potuto permettersi di uccidere il presidente della regione Piersanti Mattarella senza il consenso degli andreottiani, di Ciancimino e di Esatto di Salvo di Salvo. Io ho aggiunto il procuratore, io non ho prove, ma è lei che deve cercare le prove. Il mio dovere è dirlo quello che penso, ma io non sarei a posto con la mia coscienza se mi limitassi a dire che quell'omicidio si deve solo e soltanto alla mafia, quella che spara a Parigi. L'ultima volta che incontrai Rocco Chinnici ero nel suo ufficio, ero 2 anni dopo la morte di Piersanti, e un pomeriggio mi aveva chiamato per sentirmi ripetere le cose che avevo già detto a verbale. E tutto il pomeriggio a parlare, e dissi come non era possibile immaginare che Piersanti Mattarella potesse essere stato ucciso soltanto dalla mafia. E dopo avermi fatto parlare il titolo che io do in un mio libro tedesco a questo incontro con Chinnici, si chiama L'elefante, perché Rocco Chinnici aveva questa dimensione fisica, comunicava col corpo, aveva questa dimensione, quando tu lo incontravi aveva una sensazione che toccasse, aveva questa dimensione fisica. Un'altra persona mi evocava lo stesso tipo di sensazione, Renato Guttuso, grande pittore, aveva proprio la sensazione che proprio fisica di toccare. Mi fece finire di parlare e poi quando più finì mi disse: sa professore, la differenza che c'è tra lei e me, anche se pensiamo come pensiamo le stesse cose, lei le può dire e io, se non le trovo, non posso dirlo. Ma stia sereno, le sto trovando, professore, le prove. Lei, per favore, continua a dire quello che dice perché aiuta il mio lavoro. Chiaro? Dopo qualche settimana una bomba ha impedito a Chinnici di completare le sue inchieste sui Salvo di Salemi, sulla corrente andreottiana, sul Ciancimino e sull'omicidio di Piersanti Mattarella. Lo dico perché o noi capiamo che nella lotta contro la mafia ognuno deve fare la sua parte e non possiamo giocare a fare la parte. Io ho il dovere di dire ai magistrati: parli più, e i magistrati hanno il dovere di dire: facciamo quello che possiamo in base alla legge, come è normale che sia e come è giusto che sia, sapendo come le vicende di lotta alla mafia sono vicende complicate, complesse. E voglio ricordarvi, associando Piersanti Mattarella con Peppino in passato, due storie così simili eppure così diverse. Voi sapete, il 9 maggio succede una cosa terribile nel nostro paese, viene trovato ucciso il presidente Aldo Moro, cosa che colpì particolarmente Piersanti e me, perché eravamo morotei secondo le logiche politiche di quel tempo. E fu trovato ucciso Aldo Moro. Quello stesso giorno fu ucciso Peppino in passato. Fu ucciso Peppino in passato, ma la cronaca nazionale non diede rilievo per la notizia. Anche perché pezzi dello Stato, come si legge nella relazione del consigliere istruttore Nino Caponnetti, anche esponenti, lo dico con sofferenza, ma perché ho sofferto molto per quello che poi è successo, e consentite che anch'io ho il diritto di soffrire, esponenti dell'arma dei carabinieri, che io rispetto e rispetterò sempre, ma proprio perché li rispetto, devo dire che qualcuno ha nascosto una pietra sporca di sangue dentro un casolare, che è la prova che Peppino in passato era stato ucciso dentro il casolare e poi messo sulle rotaie e fatto saltare come se fosse un terrorista vittima di un errore di bomba che scoppia prima che passa il treno. E per mesi e per anni Peppino in passato veniva considerato terrorista. Quello sì, con Felicia, la madre, Giovanni, il fratello, con la casa perquisita, perché erano loro i terroristi. Bene, 9 maggio Peppino viene ucciso, Aldo Moro viene ucciso, c'erano le elezioni comunali a Cinzia, la città dei 100 passi, e io accompagnavo Pier Sarti, appena eletto Presidente della Regione, non ancora insediato, sul palco il comizio. C'erano i compagni di Democrazia Proletaria che protestarono contro Mattarelli. Democrazia Cristiana mafiosa, Democrazia Cristiana assassina, erano i compagni di Peppino che gridavano rabbia contro un sistema di potere che consentiva la forza della mafia, in quel caso di Badalamenti e degli altri mafiosi della sua corsa. E pensate, nonostante qui in sud, nonostante quelle grida, riuscì a completare il suo comizio. E quando finì il suo comizio, scendendo le scale con gli occhi lucidi dall'emozione, mi ha detto: questi ragazzi non sanno che io farò la stessa fine di Peppino. Peppino si è messo contro la sua famiglia, io mi sono messo contro il mio partito. O capiamo queste cose, o capiamo queste contraddizioni, o non capiremo la sofferenza di combattere un fenomeno criminale come la mafia, che non è fuori da noi, ma che drammaticamente è dentro di noi. Io non ho paura del mafioso che è fuori di me, ho paura del mafioso che è dentro di me, e non ho paura del Berlusconi che è fuori di me, ho paura del Berlusconi che è dentro di me. Grazie.
Emotiva che riescono sempre a creare le sue parole e soprattutto per gli innumerevoli spunti di riflessione che sono davvero tanti e che credo che ognuno di noi porterà a casa questa sera, e spero che ognuno di noi rifletta sulle sue parole, sui suoi racconti, sul suo modo di concepire e di intendere la mafia e l'evoluzione della mafia. A me in particolare mi ha due riflessioni proprio lampo, riferite al nostro Abruzzo. La capillare infiltrazione della mafia anche nelle regioni più insospettate, noi ne abbiamo prova nella nostra regione, una regione, quella come l'Abruzzo, che in passato era stata definita un paradiso. Ricordo un convegno in cui è stato relatore il procuratore Trifuoggi, in cui lui raccontava che si diceva che l'Abruzzo era una terra, un paradiso estraneo alle infiltrazioni mafiose, dove i malavitosi e i mafiosi venivano solo a riposarsi per le bellezze naturali della nostra regione, di cui è ricca la nostra regione. Oggi purtroppo non è così, e le indagini delle nostre procure lo testimoniano, perché è una testimonianza, ne sono le infiltrazioni della camorra in Abruzzo, soprattutto a seguito della tragedia del terremoto, perché come ha detto lei, onorevole, la mafia è un sistema di poteri che si insinua dove ci sono degli interessi in gioco e che quindi arriva a speculare fino anche su una tragedia come è stata quella del terremoto in Abruzzo. E un altro spunto è relativamente al modello di politico che, anche se non può essere essere definito mafioso, anche se viene condannato o non viene condannato, a noi non importa. Anche in Abruzzo abbiamo politici di questo tipo, purtroppo. Questa è una responsabilità che mi prendo io, una frase: il politico che ha interessi convergenti con le associazioni criminali o che adotta un metodo o che asseconda un metodo mafioso è un politico che, anche se non è possibile accertare che sia mafioso, perché non si ha la certezza giuridica, perché non si hanno le prove, come diceva Paolo Borsellino tanto tempo fa, è un politico che deve allontanarsi dalla scena politica perché è inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. E questo penso che sia anche un riferimento che già Paolo Borsellino faceva. Io so che lei, mi hanno detto, mi conferma che forse deve andare via.
Io a un certo momento me ne andrò in silenzio senza farmi vedere, e quindi vi ringrazio, però cerco di ascoltare il più a lungo possibile l'intervento di Gioacchino, perché tengo moltissimo. E voglio raccontarvi quello che mi è successo nell'altro millennio in questa regione, non in questo, nell'altro millennio, quando questa regione veniva considerata l'unica regione dell'intervento straordinario del Mezzogiorno senza mafia, quindi è un'eccezione rispetto al quadro nazionale, quindi parlo dell'altro millennio. Ricordo che un giorno passeggiavo per Pescara e vedo passare un signore, appena lo vedo rimango sorpreso di vedere questo signore, a me ben noto perché un pezzo importante del sistema affaristico mafioso di Vito Ciancimino, per capire cosa sto parlando. Vedo questo signore che passeggia e rimango colpito e dico al caposcorta: ma chi è questo signore? Ma un imprenditore, non è successo. Gli ho spiegato chi era, insomma, ecco, spero di aver dato un contributo a liberare Abruzzo, non ce l'ho fatta, insomma, non ce l'ho fatta. Cioè, sono anche altri che non conoscevo.
Va bene, allora un attimo prima di passare al prossimo intervento, già che lei deve andare via silenziosamente, inviterei il dottor Massimo Tiguerini, assessore alle politiche sociali qui a Casoli, per un piccolo dono, un ricordo che vogliono farle, un ricordo di questa giornata.
Veramente onorevole, grazie per la sua presenza e grazie a tutti anche da parte mia, dell'assessorato. E una piccola riflessione, proprio piccolissima, mi ha toccato molto quello che ha detto lui alla fine: la paura e la pericolosità del Berlusconi che è dentro di noi, del one man show che è dentro di noi, del veramente qualcosa di pericolosissimo. E stiamoci attenti. E poi le volevo dire, questo è solo un passaggio a livello di amministrazione comunale. Noi abbiamo fatto una cosa molto semplice, molto banale, però ci ha fatto lavorare. Ma la trasparenza, cioè la trasparenza, noi sul sito del comune mettiamo, ed è stato difficile arrivarci, delibera del consiglio comunale, delibera della giunta comunale, determina di tutti gli uffici, di tutti i settori. Quindi tutti i cittadini siete invitati, in caso di manca di altri comuni, a verificare, a controllare e a chiedere contezza agli amministratori che amministrano la cosa pubblica. È veramente importante, dal buio alla trasparenza. Grazie e questa tarda anche a te.
Massimo Tiguerini, che peraltro è uno degli organizzatori di questo evento e che quindi ringraziamo anche per questo.